Cioè, il problema poi è questo, citando, come dire, un altro che un po' le capiva queste cose, più il film è controllabilmente sgangherato, l'opera è aperta, è sgangherabile, sgangherata, ne prendi dei pezzi, perché? Perché non funzionano, perché non tutto si incastra perfettamente, e più lo spettatore riesce a farlo, il lettore riesce a farsene qualcosa di questo film qua.
C'è chi fa indigestione di caviar, di ostriche e tartufi e poi sta mal, chi per dimenticarmi mi è lulù, tre whisky manda giù e poi non ne può più.
Allora, ufficiale, bentornati ufficiale. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Ragù, un podcast che fa riflettere ma anche ridere. Io sono Damian, ciao Andrea.
Ciao Dami, oggi siamo in quattro, c'è qui il nostro ospite che presenteremo tra un attimo. E però non c'è la solita persona che ci accompagna. Cosa è successo?
Questo me lo dovresti spiegare tu.
Abbiamo con noi un sostituto, una sostituta.
Però d'onore, il sostituto sembra brutto. Cioè
no,
sembra quasi...
un personaggio che, diciamo, prova a fare un tirocinio qui perché Francesco è in dubbio, potrebbe non essere riconfermato, e noi comunque abbiamo scelto di fare un provino e di capire se effettivamente possiamo sostituirlo degnamente. Noi crediamo in questa persona e quindi ve la presentiamo. Camilla, grazie di essere qui con noi. E poi c'è il nostro ospite.
Sì, oltre appunto a Camilla, che tra l'altro insomma, copre comunque la quota marchigiana di questo podcast, quindi in un certo senso svolge la stessa funzione proprio di Francesco. E nostro ospite oggi per parlare di questo grosso meme che è Barbenheimer è Paolo Noto. Ciao Paolo.
Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutte quelle e quelli che sono qua sotto la pioggia alle 7. Con una giornata un po' così per parlare, chissà che fare altro.
Eroiche, eroici. Il mio volume era molto più alto di prima in questo momento. Paolo Noto, secondo me qualcuno di voi ce l'avrà anche avuto come professore associato presso l'Università di Bologna di Storia del Cinema. Storia del Cinema va bene come definizione?
Sì, va bene.
Allora, introduciamo brevemente.
Ma di cosa parliamo oggi? Scusa, sì.
Io infatti.
Perché non mi sono preparato?
Tu
quindi,
non ti sei
no,
preparato.
Niente,
io
non ho guardato.
Mai, quindi improvvisiamo. Di solito sì. È Andrea la persona preparata, cioè lui prepara praticamente piccolo dietro le quinte. Noi abbiamo ovviamente un Google Doc condiviso su cui prepariamo le puntate, ma un Google Doc in cui io metto monnezza in maniera estremamente caotica e copio e incollo cose, poi il giorno dopo vado a dormire e lo ritrovo tutto pulito e ordinato. Quindi nella vostra vita
io solo di notte
una persona
lo faccio
lui.
Di notte questa cosa, tra le 2 e le 3 di notte,
la fatina dei dentini in pratica.
Esatto,
la fatina
esatto.
Di Google Doc,
esatto. Quando non dormo
è comodo, è comodo.
Quando non dormo ripulisco le sue scorie.
Infatti grazie Andrea per il lavoro che fai, e grazie ad Andrea infatti abbiamo una scaletta decente per parlare appunto di questo mostro strano che risponde al nome di Barbenheimer, ovvero di un fenomeno culturale che si è creato in maniera quasi spontanea quest'estate, in realtà un fenomeno che in Italia abbiamo vissuto solo marginalmente, parleremo anche di questo per alcune scelte diciamo relative alle date di uscita dei rispettivi film, insomma un fenomeno che sostanzialmente ha preso vita nel momento in cui è stato reso noto che i film Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan sarebbero usciti nello stesso giorno. L'estrema, diciamo, a livello proprio estetico, ma anche a livello tematico, e questo, poi di questo ne parliamo, i due film, almeno a una prima impressione, sembrano essere agli antipodi, un film molto colorato, molto rosa, molto plasticone, e l'altro film molto grigio, molto cupo, insomma, da un lato la Barbie di plastica, dall'altro la bomba atomica. Questa cosa ha generato una tensione che poi ha dato vita a tutta la produzione, insomma, memetica, che poi ha dato vita a un fenomeno però reale, e quindi forse possiamo partire da
sì,
qua.
Io ti direi, rompiamo il ghiaccio con una domanda molto semplice. Tu, Paolo, li hai visti entrambi, ovviamente, come
sì.
Non tutti noi, qualcuno non li ha visti, no, li abbiamo visti.
No, io l'ho
tutti.
Visto
quale
ieri.
Ti è piaciuto di più, Barbie o Oppenheimer?
Ecco, questa è la domanda che non volevo, alla quale non sono disposto a rispondere, quindi utilizzo il trucco zero, sai come nei giochi di ruolo, il trucco zero, tiro il dado da 30 del professore universitario e chiedo a loro, chi è che l'ha visto? Cioè, chi è che di voi tra i presenti qua a occhio, lo dico per chi ci ascolta in questo momento in differita da casa, ci sono una ottantina di persone, chi è che ha visto Barbie? Alzata di mano, alzata
di mano.
Dai,
praticamente tutti.
Chi è che non ha visto Barbie?
Pochi, pochi.
Pochi, chiaramente, dire una grande opinione di loro stessi. Chi è che non ha visto Oppenheimer? Non tanti di più, non okay. tanti di più. Allora, a me, la dico così, non mi aspettavo nulla da nessuno dei due film. Non amo Greta Gerwig, detesto cordialmente il cinema di Christopher Nolan, mi sono divertito con entrambi, devo dire che quello che mi ha lasciato qualcosa di più, ma perché ho dei figli piccoli in casa, delle piccole creature in casa, è Barbie, è sicuramente Barbie, sono convinto che sia un fenomeno culturale che ci porteremo dietro per un bel pezzo.
Un sacco di tempo, tipo, Andrea, a te scusa, a sto punto chiediamolo a tutti.
Io li ho visti uno dietro l'altro e l'ordine è stato prima Barbie poi Oppenheimer, perché avevo letto online che era tipo da psicopatici fare questa cosa, ho detto proviamo. E devo dire che non sono fan di nessuno dei due, ma credo qualcun altro qui tra di noi non sia fan di nessuno.
Forse le opinioni più tranciante probabilmente le avrete da Camilla questa sera. Tu quale hai preferito, dici?
Io quale ho preferito? Nessuno dei due. Io sono molto rigida su questo e non detesto cordialmente, ma detesto e basta Nolan, e non detesto Greta Gerwig, perché mi dispiace per il professore, però Lady Bird non mi è dispiaciuto, però non dico che mi sono annoiata, ma addirittura Barbie non l'ho visto al cinema.
Okay.
E non per una scelta economica, perché viva il cinema e chi va al cinema,
però non a
ma perché volevo delle pause durante il film, okay. tipo lo snack, il cellulare, lo sbadiglio, ecco questo.
Okay. Non diciamo dove l'hai visto perché... Certo, l'immaginazione qui può lavorare.
Adesso qua sotto sta passando in sovraimpressione quella famosa pubblicità.
Poi se volete un sito, comunque noi ne abbiamo diversi.
Consigliato da Andrea?
Sì, no, queste informazioni sempre.
Dai, non si può dire
sempre
questa
informazioni
cosa.
Sensibili
di
su di me.
Cosa.
L'altra volta tu hai dato il mio
cosa.
Codice dell'iPhone.
Sì,
questa volta
questa
è incredibile.
Una grande, anche perché lui possiede dei segreti incredibili
segreti
dentro
stato.
Il suo iPhone. Allora, vabbè, abbiamo fatto. No, a sto punto, scusate, anche a voi. Alzi la mano chi ha preferito Barbie e Oppenheimer?
I fan di Barbie.
Serio? Quanti hanno preferito Oppenheimer a Barbie? A qualcuno gliene frega proprio un cazzo di niente, perché era di molti di più prima, è molto strana questa cosa. A chi non è piaciuto nessuno dei due film? Ok, manca comunque qualcuno all'appello, voi ignavi, poi dopo diciamo pagherete il conto.
Ma proviamo anche a entrare un po' nel vivo della questione. Allora, una cosa che a noi ha colpito, insomma, che di cui volevamo parlare è la questione della promozione, appunto. Sì. L'abbiamo detto fin dall'inizio. Solitamente si pensa che se due grandi film escono nello stesso momento, questa cosa potrebbe sfavorire uno dei due, tanto che pare che Nolan abbia rosicato quando Barbie è stata piazzata nello stesso slot di Oppenheimer per l'uscita al cinema, perché di solito è così che funziona, o almeno così si pensa.
Perché voleva essere un Ken?
Forse sì, è vero. Come il personaggio.
Nolan è Allan. Nolan è chiaramente Allan. Scusate, comunque.
L'unico non Ken di tutta Barbie.
Comunque.
No, è giustissimo. Però in realtà è successo qualcosa di inaspettato, che è un fenomeno appunto partito probabilmente da internet, dal basso, dagli utenti, no? Ha generato un interesse doppio per entrambi i film, si è creata questa cosa di andarli a vedere assieme. In Italia non l'abbiamo potuto fare per questioni di uscita al cinema, però è successo qualcosa di inaspettato, e è successo anche perché su internet online ormai la mole di contenuti prodotti da persone che non fanno evidentemente parte di un'agenzia di comunicazione che lavora per Warner o Universal, forse in parte sì, ma in parte sicuramente no, hanno spinto questa cosa dal basso. Quindi volevamo parlare di questo, capire...
Allora, no, è un tema sicuramente interessante questo qua, permettetemi di fare la persona un po' noiosa, quale peraltro sono. Allora, intanto non è vero che l'abbiamo visto insieme, cioè in tante parti del mondo questa cosa qua non è stata vera, però noi abbiamo questo viziaccio come chattering classes, come persone che amano darsi un tono, come appassionati di cinema, media, eccetera, eccetera, di fare finta che viviamo tutti nel Minnesota o in California più probabilmente, invece no, viviamo in Emilia Romagna, in Toscana, nelle Marche addirittura, eccetera, eccetera, quindi facciamo quello che ci passa il convento, e quello che ci passa il convento è stata una distribuzione sfalsata nel nostro caso. Quindi noi da spettatori italiani cosa abbiamo fatto? Abbiamo vissuto il fenomeno in contemporanea, ma i due film li abbiamo visti, chi li ha visti? Separatamente. Perché? Perché viviamo alla periferia dell'impero, ma va benissimo così, non è un problema. Io credo che la distribuzione italiana in questo abbia fatto bene, perché non ha sovraccaricato un mulo, cioè lo spettatore cinematografico, che è già abbastanza onusto, è già abbastanza carico di cose da fare. Quindi questa distribuzione sfalsata, secondo me, nel caso italiano ha consentito a un film come Oppenheimer, un mattonazzo di 3 ore dedicato all'inventore della bomba atomica, più un procedural sul quale per il momento sospendo il giudizio, perché sono due film insieme, tu vai al cinema, paghi un biglietto e vedi due film insieme, di funzionare meravigliosamente in sala, cosa che era più o meno prevedibile per Barbie, meno prevedibile secondo me per Oppenheimer. Quindi primo punto, noi abbiamo goduto insieme dei meme senza capire esattamente cosa ci dicevano, come spesso facciamo con i meme. Io che ho qualche anno in più di voi, di tanto in tanto faccio finta di ridere di cose che in realtà non capisco, perché mi manca l'ipotesto, come si sarebbe detto una volta. Comunque sia, passiamo al secondo punto. Questi due film dovevano ammazzarsi a vicenda, perché sono stati buttati lì in controprogrammazione o antiprogrammazione. Ora, in realtà è sempre successo nella storia del cinema, di un certo tipo di cinema, che determinati film si promuovessero a vicenda. Quali sono però i film che si promuovono a vicenda? E qui veniamo a quella che secondo me è la chiave di tutta questa operazione. Sono i film d'autore, cioè è il mega spettacolo d'autore che crea questo tipo di sostegno reciproco. Perché l'appassionato del cinema d'autore è sostanzialmente un odioso completista, cioè vuole vedere tutto, non vuole passare per uno stupido, vuole passare per una persona che capisce tutto e vede tutto perché capisce tutto. Nella storia, quella che conosco meglio io, quella del cinema italiano, i casi di film che si sono sostenuti a vicenda, pur essendo degli straordinari mattonazzi, che sono diventati degli straordinari successi di pubblico per le prime visioni, sono più di uno. Permettetemi di fare il mio mestiere, non si spiega diversamente la dinamica Rocco e i suoi fratelli dalla Dolce Vita nel 1960, non si spiega poi tanto diversamente la dinamica La Strada contro Senso 55-56, è più o meno la stessa cosa. Questi due sono due straordinari film, Oppenheimer e Barbie, sono due straordinari film popolari che sono anche due straordinari film d'autore, che non significa che sono due film belli, intelligenti, ben fatti, due capolavori, non lo sono, secondo me, sono due film che portano le persone a chiedersi che cos'è questa roba, che cos'è che sto guardando, che cosa vuol dire questo, quello che io ho appena visto, e quindi generano un ciclo di visione, interpretazione, condivisione, che, di cui alla fine beneficiano tutti.
Molto interessante questa cosa che hai detto, perché poi alla fine, vedi, se uno non ha una prospettiva storica sulle cose, commette l'errore che secondo me noi tutte e tutti commettiamo molto spesso, che è quello di pensare che ogni cosa che ci si presenti davanti sia nuova e inedita, no? Cioè, molto spesso si sente dire in giro: ah no, incredibile, questa cosa non è mai successa, quando invece basterebbe un attimo uno sguardo retrospettivo, non tanto per dire che è già successa un'altra cosa uguale tempo prima, però per capire quali sono un po' gli elementi che effettivamente hanno un carattere di novità e quelli invece che sono diciamo che si ripresentano uguali a se stessi. E a questo punto io proverei un attimo a riflettere proprio su questa cosa, cioè se è vero che non è la prima volta che succede questa cosa nel cinema, è pur vero che dall'altro lato, se stiamo qui a parlare di questa cosa in questo momento, qualcosa, qualche elemento che crea uno scarto ci deve essere stato. E quindi proverei a ragionare un po' insieme su qual è, ci butto diciamo come la vedo io, mi sembra, e mi ricollego pure a quello, la scorsa puntata con Vincenzo Marino, noi parlavamo, eravamo qui a parlare appunto di cose come appunto la produzione infinita di contenuti, una vita su internet che ci rende tutti non più dei consumatori, ma appunto parola tanto usata, però comunque valida in questi casi, dei prosumer, no? Delle persone che comunque hanno una carica attiva all'interno di questo processo. E quindi, se vogliamo, la mia impressione è che tutto al più si possa parlare di uno scarto quantitativo, cioè nel senso, magari è vero che è già successa questa cosa, ma così tanta gente che su internet con un pubblico così ampio, potenziale ovviamente, poi certo, qualcuno ogni tanto fa i meme e non se li caga nessuno, però poi ogni tanto succede pure invece che fa il botto, allora uno scarto quantitativo che poi diciamo un incremento tale per cui poi diventa una cosa che produce uno scarto anche qualitativo.
Sì, l'idea è che il mondo digitale abbia un impatto sul mondo reale più di quanto magari a volte pensiamo possa avere, questo è stato un esempio forse?
Beh, sicuramente lo è stato, però appunto non sempre per fare quello noioso, io vi inviterei anche a ragionare sulle campagne che sono state gestite direttamente dalle case di distribuzione, gli effetti che hanno avuto. La Warner si è costruita il fenomeno Barbie, sì, poi ci sono stati meme, sì, poi ci siamo stati tutti che ci siamo fatti le foto con il poster, nel mio caso me l'ha fatta mia figlia, quindi è sgranata, è venuto un effetto un po' curioso, sembra un po' Barbie, un po' Bergman, comunque va bene anche quello, va bene tutto nella vita. Ma la Warner ha investito in termini di denaro, di intelligenza, veramente tantissimo su questa cosa qua. Quindi certo che poi c'è stato tutto il resto, ma c'è stata una programmazione gigantesca. È un film in cui la distribuzione, la promozione è stata fondamentale, è stata importantissima. La Universal ci si è attaccata dietro, ha fatto bandwagoning, non so come dire. Poi è chiaro che viviamo in un mondo che non è quello di 5, 10, 15, 20 anni fa. Banalmente, 2 anni fa eravamo tutti lì a infilarci delle robe su per il naso, intendo i tamponi, questo qualcosa ha voluto dire, ci ha tolto qualcosa in termini di comportamenti collettivi, di ritualità, di capacità di condividere dei momenti insieme. Questi due film, in particolare Barbie, ha rappresentato sicuramente qualcosa, uno scarto qualitativo e quantitativo da questo punto di vista. Sicuramente la capacità dei pubblici di creare dei contenuti è stata fondamentale. Però io, ragazzi, sono anche un noiosissimo analista del film. E se guardo questi due film vedo una valanga di inquadrature vuote con Oppenheimer che sembra avere sopra e sotto lo spazio per la caption. Cioè, non so se è solo una mia impressione.
Complottismo cinematografico, credo si chiami, però io lo rispetto.
Sono due film che sono costruiti anche e pensati nel testo e soprattutto nella campagna promozionale per promuovere questo tipo di comportamenti. Ha funzionato, si è visto che funzionava, sono andati avanti.
Quindi diciamo, tu suggerisci che questa cosa sia un po' meno bottom up di quella che noi ci siamo, di come noi ce la siamo immaginata sostanzialmente, nel senso che c'è comunque una grande capacità da parte di chi poi queste campagne le governa davvero dall'alto di capire qual è il potenziale e come sfruttare, no? questa mole di contenuti che vengono prodotti.
Beh, ti rispondo dicendoti una cosa, vedo qua tra il pubblico delle facce dei miei studenti dell'insegnamento di storia e linguaggi del cinema dell'anno scorso, DAMS, primo anno, ai quali ho fatto vedere, credo 12 volte, 15 volte, ho perso il conto, il trailer di Barbie. L'abbiamo veramente sezionato come una Barbie, l'abbiamo smontato, è diventato alla fine un tre, come si chiama la Barbie, aiutami, quella strana con i capelli tagliati,
Barbie stramba,
è diventato un trailer strambo alla fine, un weird trailer, non riusciamo più a capire come cos'era, è perché per mesi abbiamo avuto solo quello. Ora è una strategia straordinaria, avendo quel prodotto lì, una strategia da spacciatori, la gente sì, che sì, crea un'attesa molto forte di prodotto, facendotela annusare.
Questa ecco, la tagliamo proprio solo la sì, parte sì, in cui dici spacciatori, la mandiamo ai rappresentanti della Warner Bros. E poi quello che succede.
Ma sono bravi, è un complimento, è un grande complimento. Così si fa la promozione cinematografica. Sono serio, sono serissimo.
No, comunque c'è anche da dire che la promozione è iniziata tantissimo in anticipo rispetto a poi la distribuzione del film nelle sale, cioè le foto di Margot Robbie e Ryan Gosling vestiti in maniera super eccentrica, quindi non potevano andare all'occhio, è andata online su web più di un mese prima. Tra l'altro si parla comunque di un cast abbastanza già conosciuto, quindi a maggior ragione c'è un sottofondo abbastanza scalpitante. Tra l'altro aggiungiamo dalla parte del sonoro la partecipazione di star e la promozione da parte di star come Billie Eilish, Dua Lipa in particolare, Lizzo e insomma chi più ne ha del mondo pop. E quindi direi che hanno fatto sicuramente un'ottima strategia di marketing in primis, che non è tanto quella che porta secondo me lo spettatore a vestirsi di rosa per la proiezione, ma il modo in cui in maniera capillare hanno inculcato il prodotto, un prodotto che forse dicevamo prima si è un po' perso ad oggi, no? Come vediamo anche nella protagonista del film, la ragazza più, cioè la bambina ha messo le Barbie nello scatolone come coming of age, come perché è arrivato quel momento di passaggio, e in questo è stata intelligente anche la Gerwig, perché c'è sempre quel senso di nostalgia, e io ho letto anche in una sua intervista che diceva questa estetica così tanto ipertrofica, kitsch, eccentrica, che dà per forza all'occhio e dà fastidio all'occhio, è marcatamente una strategia di nostalgica, no? Rientra anche questo nella volontà di sponsorizzare il più possibile.
Eh sì, perché come dire, alla faccia di chi pensa che il prodotto cinematografico debba essere ritagliatissimo, targetizzatissimo, eccetera eccetera, se c'è una cosa che ancora funziona del modello Pixar o del modello DreamWorks, penso come dire, veramente a quelli che sono stati i capisaldi dell'industria audiovisiva cinematografica degli ultimi 20 anni, Shrek, i grandi capolavori della Pixar, questo è un film strabico, in particolare Barbie, sto pensando, certo. Strabico in che senso? Nel senso che guarda continuamente,
strizza l'occhio
a tutti i pubblici possibili e tiene insieme la nostalgia delle mamme adulte o young adult, la voglia di colori giocattolosi delle figlie, il desiderio, come dire, di smarcamento degli adolescenti. Ma perché? Perché è un prodotto fatto bene, veramente non so come altro dirla questa cosa qua, cioè è un prodotto costruito secondo degli standard industriali di prodotto, cioè come una scala, ecco, noi abbiamo una scala di fronte, che a casa non la vedono, e se io salto su quella scala spero che la scala rimanga in piedi, ecco, che non crolli miseramente, perché? Perché segue dei principi di costruzione che magari in quel caso sono protocollari, nel caso del cinema no, ma che esistono, attori capaci, certo. Sceneggiatura scritta come si deve, due sceneggiatori e una regista che a un certo punto capiscono che stanno facendo un film per le masse, un film popolare, cioè che deve funzionare per un pubblico ampio, non hanno il loro giocattolino d'autore. E credo che qua il Covid qualcosa ci abbia detto, cioè qua il Covid ha ancora qualcosa importi e influenzi, perché tra le altre cose in Italia, ma non solo, ha portato alla moria, diciamo così, metaforica, in questo caso, del pubblico di riferimento di quel cinema lì, del cinema d'autore inteso come gabbia. Questi due registi, e Baumbach ovviamente come sceneggiatore, hanno avuto l'intelligenza, secondo me, di uscire dalla loro zona di produzione, di comfort, come si dice oggi, per ragionare su progetti aperti. sgangherati anche per certi versi, più sgangherati di altre cose che hanno fatto in precedenza, ma che proprio per questo hanno un'intelligenza dentro.
Un'altra cosa che abbiamo citato e che secondo me è interessante notare è il fatto che questo fenomeno sia diventato un evento per le persone, per il pubblico, per chi voleva fruire di quel prodotto, ma anche per chi non voleva fruire di quel prodotto, paradossalmente.
No, dico semplicemente soprattutto per chi non voleva fornirne, perché poi alla fine appunto un po' la famosa FOMO, cioè non voglio essere, anche se Barbie non lo vedrò mai, ha giocato sempre con gli Action Man o sempre con le Bratz, per esempio, comunque voglio vederlo perché non voglio rimanere fuori dalla discussione.
Sì, io cito da fan, cito ad esempio Sanremo, è un fenomeno televisivo, però sempre audiovisivo, che rivive le stesse dinamiche, ovvero un sacco di gente non è interessata realmente a quella cosa, ma tutti lo guardano ormai. Infatti, no, sono d'accordo. Se vogliamo fare una visione assieme, volentieri. E quindi, ecco, creare un prodotto che diventa un evento. Noi abbiamo intitolato la puntata Il cinema è morto, lunga vita al cinema. Certo. Qual è anche
titolo bait, comunque non c'era nessun motivo di fare questa cosa, era proprio così a caso.
È un po' retorica, un po' comunque un effetto.
Trionfo della retorica.
Esatto, ma in realtà ci agganciamo e diciamo, effettivamente come questo fenomeno ci dice qualcosa su cosa può funzionare ancora il cinema. Forse ci dice appunto che creare un evento, creare un qualcosa a cui la gente deve partecipare uscendo di casa e non guardando magari appunto la serie in streaming o il film in streaming, ma deve uscire, deve partecipare a qualcosa di collettivo, funziona ancora oggi, per chi dice che invece appunto il cinema non esisterà più e le sale chiuderanno.
Io aggiungo un altro pezzettino, giusto perché tu come al solito diciamo le stesse cose, però tu hai una prospettiva un po' più ottimistica della mia. Quindi
serve un contraltare.
Ma per fortuna. Però diciamo, aggiungo un pezzetto alla domanda, nel senso, sicuramente diciamo la dimensione di pratica collettiva, che è una cosa della quale magari c'è sempre più moria e quindi dall'altro lato sempre più bisogno, cioè abbiamo bisogno di sentirci parte di un processo collettivo, di essere tutti sintonizzati sullo stesso discorso, e più questa cosa prende piede e più la gente che è fuori da questo discorso dice no cazzo, ci devo entrare pure io, pure se non avevo intenzione di andare a vedere Barbie, se no quando mi vado a prendere le birre con i miei amici sono tagliato fuori dalla discussione o sono tagliato fuori dalla discussione nello spazio digitale. È sicuramente, e ne abbiamo avuto la dimostrazione, una cosa che spinge la gente a fare le cose, cioè tipo insomma, i risultati al botteghino in Italia, nel mondo, ma in particolare in Italia, di Barbie e Oppenheimer sono abbastanza, cioè sono molto rilevanti. Tipo Barbie mi sembra che abbia incassato 33 milioni di euro, Oppenheimer 22, ma in 3 settimane. Quindi tra l'altro c'è anche questa cosa da dire, cioè potenzialmente Barbie in Oppenheimer in Italia, non so, potrebbe anche superare Barbie, cosa che non sembra stare per succedere diciamo negli altri mercati, posto appunto dove è uscito dopo. Però allora mi chiedo pure, cioè, se questa cosa ci dice del cinema, questa cosa, cioè se la cosa che porta al cinema la gente è il dover sentirsi parte di un discorso collettivo, il cinema dove sta in questo discorso? Cioè, una cosa che fa bene al cinema, quanto è riproducibile in altre situazioni che non sono due blockbuster spinti tantissimo dall'alto, dal basso, da tutta una serie di direzioni?
Allora, io sono un cinefilo, sono una persona che ama il cinema, amo la sala, non perché pensi come alcuni puristi che i film vanno visti in sala, perché altrimenti, oddio, chissà cosa succede, è terribile, non riesci a capire il senso, bla bla. I film li ho visti tutti su Rete 4, la maggior parte dei film che ho visto io li ho visti sui bellissimi di Rete 4, quella è la fonte della mia cinefilia. Per cui non è una questione di purismo, è una questione che è di quello che dite voi, cioè io mi guardo i bellissimi a casa mia con qualche altro sfigato con cui ci mandiamo i messaggini perché in quel momento c'è un film di Mario Caiano, invece Barbie lo andiamo a vedere tutti, lo vado a vedere con delle persone che non conosco e che non ho nessuna intenzione di conoscere, peraltro, con quella è l'intenzione di mantenere le distanze, però in quel momento questa cosa ci unisce. Io potrei come dire, ribaltare la domanda e dire sì, va bene, ma dove va una roba del genere senza il cinema? Cioè, ha senso pensare a un evento di questo tipo senza il cinema? Con tutti i suoi problemi, il cinema è ancora il veicolo di fenomeni come questi. Citofonare in casa Disney per capire, come dire, che senza le cose non vanno poi tanto bene. Cioè, quanti hanno visto Elemental? Chi è che se lo ricorda? Elemental, chi è che si ricorda gli ultimi film della Pixar? Ci ricordiamo quelli di 10 anni fa, che non significa che semplicemente tornando in sala questi risolvono i loro problemi, è una questione di sistema evidentemente, di caratteristiche dei film, di capacità di renderli un oggetto pubblico, di penetrazione sicuramente sulle piattaforme digitali che oggi ci consentono di condividere o ci obbligano a condividere le nostre impressioni, quello che pensiamo o semplicemente le nostre azioni, le nostre esperienze. È chiaro che questo cinema, che ha un bisogno di eventi così forte, perché altrimenti non sta in piedi, le sale avrebbero fatto fatica quest'estate senza questi due, non sono neanche blockbuster, sono un'altra cosa, ecco, non abbiamo al momento una parola per definirli, e questo segnala una debolezza che conosciamo, che è strutturale, che il Covid ha sicuramente accentuato, che dobbiamo capire quanto sia temporanea. Io su questo non ho una risposta, però non ho, cioè, vorrei fare come protagonista eponimo di un altro film sulla bomba atomica e non spaventarmi, non aver paura della bomba come cinefilo. Per quale motivo? Perché sì, la dimensione dell'evento oramai è importante, però, cioè, non so, anche la Champions League è un evento, anche Hamilton è stato un evento, è un evento tuttora, non è una cosa diversa che un evento, eppure, come dire, quell'industria riesce a stare agganciata a quel tipo di evento, di capacità, di oggetto che ha una capacità di costruire comportamenti e di generare comportamenti. Non sarà sempre così, però credo anche che l'industria cinematografica abbia un po' capito che delle cose si possono fare solo in sala, non tutte, ripeto, non vale per ogni cosa, questa qua non vale sempre, però per alcune cose sì, per alcune cose sì.
Cazzo, che succede? Qualcosa, sì. No, esplode. È molto interessante questa cosa, anche perché appunto poi ci riporta anche al periodo storico in cui avviene, insomma, in cui ci sono state queste uscite, che comunque è un periodo particolare per il cinema in generale, nel senso che appunto dopo il Covid ci sono una serie di assetti che ancora si stanno rimettendo a posto, non è ben chiara la direzione, ma soprattutto anche proprio a livello contingente, proprio in quei giorni là sono comunque, cioè, nel senso, sono mesi che va avanti, insomma, un grosso sciopero soprattutto, insomma, negli Stati Uniti, attori, sceneggiatori, tant'è che credo alla prima di Oppenheimer, o comunque una delle insomma, prime proiezioni di Oppenheimer a Londra, il cast ha disertato sostanzialmente.
Vogliamo dire che noi siamo dalla parte di chi sciopera, cioè lo possiamo dire
in generale.
Sempre, sì, sempre, in questo caso pure. cioè, tutto giusto. Una cosa che mi sembra interessante, appunto, il titolo Barbenheimer, il fenomeno è Barbenheimer, quindi questi due film, che cosa hanno in comune? Cosa possiamo trovare in comune di questi film? Noi abbiamo ipotizzato una serie di aspetti che possono tenere assieme questo fenomeno, non solo a un livello produttivo, promozionale, ma anche a un livello di significato. Abbiamo provato a fare questo tipo di operazione un po' complessa.
Diciamo che un titolo alternativo, ecco, a questa puntata era Affinità e divergenze, ecco, tra il compagno Oppenheimer e
era
la compagna Barbie.
Era un'imboscata dei semiotici, in realtà.
È chiaro.
Classica imboscata. Ora è il momento.
Era un'occasione troppo ghiotta, okay, per parlare di Affinità e divergenze.
Te la dovevi aspettare.
No. Questo, cioè, nel senso, la cosa interessante è che in realtà, ovvio, che questo è un esercizio che è stato obbligato, sì, dalla nascita del fenomeno, no? Perché noi siamo qui a chiederci quali sono i punti in comune tra due film che, adesso diciamocelo onestamente, molto probabilmente hanno più differenze che affinità, è chiaro questa cosa, però siccome questo fenomeno culturale ha preso piede, c'è un nome, c'è una pagina su Wikipedia, per me comunque la prova ontologica dell'esistenza di qualcosa è il fatto che ci sia una pagina su Wikipedia.
Tu ce l'hai una pagina dedicata?
No, infatti non esisto. Se andate, però, su effettivamente bella annotazione,
ci devi pensare.
Se andate, però è vero che non esisto, se andate su internet la trovate, quindi siccome c'è questa cosa noi adesso siamo qua
a parlare.
Sì, è andata così.
Sì. Appunto, una delle cose che noi su cui abbiamo concordato è stata quella di un po' una sorta di sensazione di mancanza di coraggio da parte degli autori di questi film. In che senso? Nel senso che in entrambi i casi sembra un po' che il racconto che viene fatto dei due mondi, no? Quello da un lato, quello del legato alla bomba, dall'altro quello di Barbie, Rosa, insomma il mondo fantasioso che viene dipinto da Gerwig, non vogliono mai mettere realmente in discussione quel contesto, ma vogliono semplicemente raccontarlo in un modo un po' neutro, quasi facendo un passo indietro, senza criticare troppo, ma neanche senza essere troppo a favore, no, di quel tipo di percorso. Da un lato abbiamo una persona che letteralmente ha inventato un'arma di distruzione di massa, dall'altro abbiamo un femminismo, comunque un tentativo di dipingere una società nuova che però ha dei problemi, perché è un femminismo liberale, è un femminismo di empowerment, quindi non c'è una reale messa in discussione del mondo in cui quel fenomeno avviene. È una visione sostanzialmente, come ci potevamo aspettare, capitalistica, americana, occidentale, il punto di vista è quello. Però, non so, tu hai avuto questa sensazione, cioè c'è una difficoltà in questi prodotti nel mettere in discussione lo stato delle cose, nei prodotti audiovisivi di oggi.
A me anche viene se
in
mente... c'è l'intenzione, ci possiamo chiedere da
sì,
parte di chi fa queste cose.
Però anche prima ne parlavamo, la mia impressione è che in passato ci sono stati prodotti che comunque hanno parlato di periodi problematici o comunque di dinamiche complesse della nostra realtà e non hanno avuto paura di esporsi maggiormente, mentre oggi anche ad esempio abbiamo visto assieme una serie che si chiama Succession, non so se la conosci,
non so se ne avete sentito parlare,
una serie molto interessante che però rispetto alla quale ho avuto la stessa sensazione, abbiamo avuto lunghe discussioni
alla quale ci siamo letteralmente scannati in camera mia per due ore dopo aver visto l'ultima puntata,
una scena,
quasi venuti alle mani,
una scena rivoltante vista da fuori, però sì, abbiamo fatto questa cosa e ecco, anche quella serie dà questa impressione, cioè non siamo più in grado di mettere in discussione il sistema economico, politico in cui ci troviamo, quando invece sembra proprio essere questo il periodo in cui più di tutti dovremmo esserne in grado. Non so, è una sensazione che hai avuto, è un nostro viaggio mentale?
Non lo so, io qua torno al punto di partenza, non mi aspettavo nulla e quindi tutto quello che è arrivato mi ha tutto sommato trovato felice, contento. Non mi aspettavo da Greta Gerwig e da Barbie la critica femminista al mondo contemporaneo. E infatti devo dire che se non in forma di apologo divertente, di battuta, eccetera, eccetera. E d'altra parte devo dire che anche coloro che lo hanno apprezzato il film, in questa chiave, non hanno apprezzato tanto il film in sé, quanto le reazioni dei critici, diciamo così, tradizionalisti, di destra, cioè il film ha fatto incazzare Ben Shapiro, allora va bene, allora è un bel film, quelli del giornale si sono irritati, allora vuol dire che è andato nel segno, ma è un problema, come dire, di rimbalzo per certi versi. Posso dire che per me questo qua non è un limite di questi due prodotti, è esattamente la ragione per cui li trovo interessanti. Evviva, cioè evviva che per la prima volta, no, non parlo di Gerwig perché veramente la amo e la sento meno come cinefilo, ma che per la prima volta Nolan decide di uscire fuori da questo schema, anzi senza, da questo cruciverba senza schema, cioè da questo cinema inutilmente enigmistico, per raccontarmi la storia di una persona che ha un problema e lo deve risolvere. Ecco cosa hanno in comune questi due film. Sono due film fortemente concentrati sul personaggio che ha dei problemi, deve fare un percorso, nel caso di Barbie è evidentissimo il percorso, peraltro, e deve arrivare da qualche parte. Ci sono delle azioni, ci sono dei caratteri. Per me, davvero, questa cosa qua non riesco a vederla come un problema di questi due film. E d'altra parte, citando per credo la milionesima volta nella mia vita un critico e regista di secondo piano, François Truffaut, se devo mandare un messaggio, se devo dare un messaggio, scrivo una cartolina, non faccio un film, che è una cosa un po' diversa. Posso dire, mentre vi scambiate il microfono, una cosa anche sullo sciopero che dicevi? Io non ho in grande simpatia la dinamica, la retorica bottom up, perché sono convinto che sia, come dire, una retorica, spesso punto e basta. E proprio lo sciopero è la dimostrazione di questa cosa qua. Lo sciopero degli attori, degli sceneggiatori americani è proprio la dimostrazione che quando chi ha degli interessi forti e soprattutto ha un potere di interdizione a livello di processo produttivo, decide di esercitare questo processo di interdizione, non ci sono accidenti di prosumer che tengano. Cioè, è vero che, come dire, il cinema, così come qualsiasi altra cosa, la produzione di birre, di acqua minerale, non funziona senza dei consumatori, però poi queste robe devono arrivarti sullo scaffale, se non ci arrivano te la canti e te la suoni da solo. Scusami.
Posso dire una cosa a riguardo? Puoi, allora, innanzitutto, Andre, il fatto di parlare di posizione neutre credo che sia un perbenismo, perché non hanno preso posizione, secondo me. E io questo l'ho visto un po' anche nel fatto che entrambi i finali li trovo come finali aperti. In Barbie c'erano tipo 5 finali più o meno, tra cui un'apertissima citazione di un altro film, il momento dell'incontro con la signora anziana, con la Ruth, sì, con la creatrice. E devo dire però che anche questa la leggo come una strategia da pedagogo, cioè loro non volendo prendere una posizione, e qui possiamo dire perché non sono stati abbastanza coraggiosi o perché sono americani, trovo che hanno quasi trasferito lo stesso processo di autoconsapevolezza e autocoscienza, nonché contraddizione, che c'è sia nel fisico Oppenheimer che in Barbie. In questo caso, secondo me, la contraddizione è non quella hegeliana, ma è proprio, cioè, un punto molto forte di entrambi i film, li abbiano trasferiti sul pubblico, cioè abbiano voluto fare un invito elementare a farlo ragionare. Cioè, io non prendo posizione, ma ti do dei strumenti banalissimi e superficiali per farlo. Questo perché gli strumenti dovevano essere per forza banali e superficiali, perché comunque la fascia di pubblico a cui si rivolgeva non era un cinema di nicchia, era un cinema d'élite, al momento che anche l'adolescente sedicenne che ad oggi, o la sedicenne che è relativamente informata perché naviga sul mondo social, dice: mamma, sono tornata a casa, ho visto un film femminista. Barbie non è un film femminista. Questo mi piace tantissimo sottolinearlo. C'è stata un'ipertrofia nel credere che fosse il rappresentante di una quarta ondata del femminismo, non lo è. E non bisogna confondere, come Batman non è un film per maschi né maschilista, il fatto che Barbie abbia una protagonista femminile e dica cose per femmine, alla fine, con il fatto appunto che stia portando al di fuori un messaggio. C'è una sorta di quello che una, insomma, critica, diciamo, anche bolognese di cinema abbia chiamato femminismo di fomento, perché banalmente mette delle cose che gasano di più le femmine, certo, in cui ti ci ritrovi, e il maschio povero Ken che con il viso rigato di lacrime, in cui dice sì, anch'io posso piangere, oppure tipo suona abbastanza, sono delle cose che ti fanno pendere più dal lato che dall'altro, ma è una strategia appunto per dire: ok, svegliamoci, abbiamo una critica. Anche qui no, ci sono altri film che inducono una critica molto più importante di questa, però è stato un piccolo esercizio per arrivare appunto alle masse a cui il film si rivolgeva, per dire: voglio un pubblico attento, sveglio. E questo su Barbie, poi mi fermo. Su Oppenheimer invece, secondo me, sta nel fatto che ci presenta un uomo contraddittorio. Cioè, se sempre è da una parte il creatore dell'arma più potente di distruzione, dall'altra parte è quello che a un certo punto del film, nella seconda parte, diventa il leader del no alle armi durante la guerra, no? Che dici: o è bipolare o, cioè, non so, cioè, non ci siamo dentro. Però in realtà anche lì Nolan è in gergo un essere gentili o paraculi, ha detto: no, io ti faccio vedere un uomo che in questo momento, in questo film, sta rappresentando l'America, e ti faccio vedere le due facce dell'America, la buona e la cattiva. È un uomo che, poverino, è combattuto fra il sì, voglio distruggere, e oddio, no, però quante vittime ho creato, senza mai farci però vedere. Questo non è un difetto del film, perché il film non parla di guerra, il film non parla delle vittime della bomba, quindi va bene così che non ce l'abbia fatta vedere. Però comunque lui ci pensa: oddio, chissà, quando si fa le para che vede nell'aula in cui lo acclamano tutte queste vittime che muoiono. Quindi, insomma, per concludere, è giusto, secondo me, non avere aspettative di nessun tipo, semplicemente rendersi conto che abbiano anche in questo caso, e per questo che il film ha funzionato, attuato una strategia.
Però, cioè, sono molto d'accordo con quello che hai detto, però sulla questione messaggio, e mi riallaccio alla citazione di Truffaut, è vero che se uno vuole mandare ovviamente un messaggio, scrive una lettera o oggi, non so, manda una mail, quello che si fa. E,
fa un meme.
Oppure fa un meme, infatti forse. Però, ad esempio, la cosa che a me ha deluso di più in realtà, soprattutto di Barbie, ma in parte anche di Oppenheimer, e la cosa che ho trovato proprio più scadente, in questo in particolar modo di Barbie, è proprio il fatto che invece la mia impressione è stata che alla fine il messaggio, proprio quella roba, proprio che il film ti deve mandare un messaggio, poi appunto chi cazzo l'ha detta questa cosa, però invece io in Barbie ce l'ho ritrovata, soprattutto nella seconda parte, nella parte finale, questa cosa che diventa ultra pedante, cioè mentre la prima parte di Barbie è irriverente, a tratti comunque anche molto acuta, appunto soprattutto, almeno io ho amato molto diciamo, il ruolo di Ken e la sua scoperta di come funzionano le cose nel mondo reale, insomma là ci sono delle cose che almeno personalmente mi hanno divertito, poi quando invece il film torna serio e ti dice no, allora il messaggio è che noi ragazze se vogliamo eccetera eccetera, cioè a me là sono cascate le braccia, perché poi si è rivelata un po' anche, cioè, la pochezza di questa operazione, cioè, avrei preferito veramente di tanto se si fosse rimasti appunto anche su una, cioè, vaghezza a livello proprio di messaggio diretto che si voleva mandare, poi avrei preferito, appunto non l'ho fatto io, l'hanno fatto loro il film.
Aggiungo una postilla al volo, secondo me più che una questione di messaggio è una questione di immaginario, cioè riuscire a immaginarsi una realtà diversa da quella attuale, a immaginarsi una realtà in cui la persona che ha lanciato, cioè che comunque ha contribuito a costruire una bomba atomica può essere giudicata in modo netto, o arrivare a dire che appunto un femminismo liberale come quello di Barbie cambia le cose in modo parziale. Ecco, è un po' questa la mia idea. Cioè, mi sarei sorpreso e sarei rimasto più contento e soddisfatto da dei film che provavano a spostare l'immaginario, ecco. Però forse non era un'aspettativa che dovevo avere.
Però non ne parleremmo, cioè il problema poi è questo, citando un altro che un po' le capiva queste cose, più il film è controllabilmente sgangherato, l'opera è aperta, è sgangherabile, sgangherata, ne prendi dei pezzi, perché non funzionano, perché non tutto si incastra perfettamente, e più lo spettatore riesce a farlo, il lettore riesce a farsene qualcosa di questo film qua. Ora, scusate la solita odiosa ego history, però io sono andato a vedere appunto Barbie con i miei figli, con i due più grandi, e a un certo punto mia figlia, quella di mezzo, ma tipo questo 20 giorni dopo, mi fa, io però non ho capito una cosa di Barbie, vi assicuro che è vera questa cosa, poi voi potete farvene quel che vi pare, io non ho capito una cosa, non ne potevo già più di Barbie, veramente ero sfinito, cosa non hai capito di Barbie, perché quando i Ken, ora avete presente il film, perché quando i Ken convincono la Barbie presidente, la Barbie medico, la Barbie scrittrice ad andare a stirare, cioè queste qua si convincono, perché il film non lo spiega. Cazzo, è vero, cioè il film questa cosa qua non la spiega, io l'ho data per scontata, ma il film questo passaggio non ce lo fa vedere, anche se voi leggete le recensioni successive, ovviamente c'è tutto un discorso sul lavaggio di cervello, i Ken hanno lavato il cervello alle Barbie, maleficio, no? Torniamo a Prop, no? Veramente, no? La chiave magica che gira tutto. E però è proprio questa la cosa che ce lo fa rimanere in mente. Se fosse un film quadrato, perfetto, questo come quell'altro, non ci porremmo dei problemi. Invece è un film che insiste, come dicevate voi, sul nostro immaginario, cioè prende delle parti di quelli che sono i nostri problemi attuali, giusti o sbagliati che siano, la responsabilità individuale, il rapporto che abbiamo con la conoscenza e con la scienza che non riusciamo a capire, cioè con gli strumenti che utilizziamo, tipo questi che abbiamo davanti agli occhi, dei computer, di cui, sono lì, ma esattamente com'è che funziona sta roba, i rapporti fra i generi, non voglio usare la parola con la K, se scritta in tedesco o con la C in italiano, ma sì, il capitalismo, evidentemente, eccetera, eccetera, li maneggiamo noi? No, evidentemente no. Questi film ci danno delle immagini, ci aiutano a costruirci delle immagini per farcene un'idea. Ripeto, non è il mio tipo di cinema. Io dire, abitualmente andrei a vedere delle cose diverse, però è il nostro tipo di cinema, cioè, è il cinema che ci fa stare qua tutti insieme.
Per usare una parola che ci stavamo contendendo io e Camilla prima, si potrebbe dire che è un cinema, io lo dico in italiano, se vuoi tu lo dici in tedesco, che incarna in un certo senso lo spirito del tempo. Qual è la parola che volevi dire, Camilla? Dilla tu.
Prova a pronunciarla bene. Zeitgeist.
Ok. No, però effettivamente no, anche tornando al rapporto del testo col suo contesto, posto che siamo, si dice, in un'epoca di collasso del contesto, però effettivamente avere un'opera che strizza l'occhio, soprattutto nel caso di Barbie, appunto come abbiamo detto, ha una miriade di pubblici differenti, significa anche dare la possibilità non solo di fruire dell'opera a pubblici differenti, ma anche a ognuno di vederci un po' quello che ci vuole, a concentrarsi su degli aspetti, a sopprimere, come si dice, narcotizzarne degli altri. E quindi sostanzialmente poi è quello che permette a un fenomeno, a un prodotto, è il caso di dirlo, di diventare davvero di massa, perché comunque un'opera che è meno aperta, che è più strutturata, che ha una direzione più chiara, inevitabilmente, no, taglierà fuori delle fette di pubblico più ampie. Quindi in questo senso si può dire che, cioè, si tratta, ma a parte se no non stiamo qua a parlarne, sto dicendo delle cose tautologiche, però evidentemente si tratta di operazioni estremamente riuscite da questo punto di vista. Io pure comunque, diciamo, mi riservo il diritto di dire sì, che invece preferirei anche tipo degli autori che mi vogliono proprio di una cosa specifica e magari anche più netta, al costo di inimicarsi un'altra fetta di pubblico, però mi rendo conto che non è la cosa da chiedere a questo tipo di cinema. Questo.
Sapete però secondo me per quale motivo Nolan ha veramente rosicato? Perché ho alla fine di tutto, non tanto per la campagna marketing, il film che esce insieme, il rischio che glielo bruciano, poi no, non gli andrà mai così di culo in tutta la sua vita, perché Oppenheimer è chiaramente un Ken col PhD, cioè è chiaramente un Ken che ha studiato, cioè, e purtroppo, e questa invece era una cosa imprevedibile,
è vero.
Cioè è evidentemente quella roba lì, è il maschio che vorrebbe essere alfa, ma boh, chissà che diavolo è veramente, che a un certo punto ha la possibilità di costruire il suo sogno, di crearlo proprio dalla...
E infatti a questo punto vi chiedo di prendere i vostri telefoni e andare sulla pagina di Ragù, perché c'è il meme forse più bello che hai condiviso tu stamattina, che ti ho saccheggiato questa mattina su Twitter, e i meme sono di tutti,
perché anche io ho rosicato tantissimo. Quello lì è l'esito di una frustrazione, perché a un certo punto ieri ho avuto due idee.
Ma è tuo il trademark originale?
No, magari. Una è stata...
Se no non stavo qui adesso.
Cioè, una è stata, ma accidenti, Los Alamos è chiaramente la Mojo Dojo Casavilla.
Che,
di
meme, adesso, cioè, lo vedete, Cillian Murphy, Oppenheimer, cioè, che cammina per Los Alamos e dice I'm going to build the Mojo Dojo Casavilla.
Con i cavalli, cioè i cavalli, guarda. Per cui ho detto, che idea geniale che ho avuto, pazzesco. Mamma mia, sono furbissimo, sono il critico migliore dell'universo. Sono andato su Google, ho trovato 20 risultati di gente che aveva già scritto questa cosa qua il 22 di luglio.
Capita spesso.
Lo trovate sulla pagina, cioè, come c'è nelle storie.
Prima frustrazione gigantesca. La seconda idea era, c'è un frame, questo invece non l'ho condivisa, c'è un frame di... Oppenheimer in cui c'è lui appoggiato a una specie di balaustra che del villaggio western che ha costruito, come in un film italiano degli anni 60, che guarda da lontano. Ho detto, ma accidenti, questa qua è uguale a un'inquadratura di My Darling Clementine di John Ford, la vado a cercare, poi la posto perché sono veramente uguali, non c'entravano una mazza, no? Completamente, cioè, uno guarda a destra, l'altro guarda a sinistra, in uno si vede la balaustra, nell'altro no. Però è un western, però ecco, la cosa che mi volevo tenere è questa, è che la matrice del western, in particolare di quel western lì, è secondo me evidentissima nel film.
Attenzione, questa è una comunicazione registrata. Il nastro su cui era incisa la puntata che state ascoltando è irrimediabilmente danneggiato. Alle 20:50 del 20 settembre 2023 la pioggia ha iniziato a cedere... Devo ricominciare, vero? Alle ore 20:50 del 20 settembre 2023 la pioggia ha iniziato a cadere incessantemente sulla testa dei conduttori e del pubblico, causando la momentanea interruzione della trasmissione. Non sapremo mai di preciso che cosa è stato detto. Per saperlo, avreste fatto meglio a venire. Stronzi. Ad ogni modo, siamo riusciti a recuperare i minuti finali della puntata in cui i conduttori e l'ospite sono protagonisti di un gioco. Il collega Andrea racconta alcuni scenari sul Barbenheimer, costringendo il professor Noto ad indovinare se sono realmente accaduti o se sono inventati. Il solito intrattenimento farsesco che contraddistingue ogni puntata di Ragù. Vi auguriamo un buon ascolto.
Comunque sul discorso del Giappone è veramente, cioè loro sono stati molto infastiditi da questo tipo di narrazione. Cioè,
e che ci sono, si un botto sulle torri gemelle.
No, comunque, ci sono delle scuse pubbliche della Warner giapponese che ha fatto in giapponese sul loro profilo scusandosi di una mancata sensibilità nel rappresentare questa roba.
Era un sorry
qua.
Not sorry o era un vero sorry?
Non lo so perché era in giapponese.
Cioè, anche questo, però
110 milioni di abitanti, se non ricordo male, è una delle principali, come dire, sedi di consumo mediale cinematografico. Io certo. Penso che fosse un sorry vero.
Sorry.
Sì, non come quello di Dolce Gabbana.
Giusto.
Con la Cina in quel caso.
Altro grande momento
sì.
Italiano. Bene.
Su cui faremo una puntata a parte, però vai, sì, procedi sì, Andre. Sì.
Allora, la prossima è una cosa che forse potranno comprendere solo il pubblico più giovane, però magari chissà.
Mi stai escludendo, stai facendo aging.
Non lo so, no, ma anche lui,
ageism.
Ma anche lui è escluso, per esempio, quindi non
allora,
è un problema.
Cioè, allora lui gli hai detto praticamente delle
vabbè,
cose orribili.
Non fingiamo di niente. un utente di Fortnite, il videogioco...
Sì, lo so cos'è Fortnite.
No!
Va bene tutto,
forse
però
lo conoscerai.
No,
benissimo.
Se lo vuoi spiegare
no, io
per il pubblico,
per sicurezza. Io per sicurezza metto le postille. Un utente di Fortnite ha creato la mappa di Barbenheimer. Questa mappa come funziona, come è fatta? Sicuramente c'è molto rosa, ovviamente, come vi potrete immaginare. Quindi sono state ricreate le case, le strutture in rosa, ma di fianco a queste case e strutture c'è uno spazio con filo spinato, mezzi militari, quindi il contrasto tra i due mondi. La mappa ha questa particolare che si autodistrugge dopo che il giocatore ha completato 21 uccisioni. Quindi, insomma, si è creato questo mondo dentro al mondo. Fortnite ci ha abituato a queste cose, certo. Incastri.
Io dico vero.
Allora, secondo me è vera, perché non c'è un limite all'idiozia di quelli che creano questo tipo di cose. Lo dico io che penso di aver passato 2 o 3 ore una volta a provare a fare dei paralleli tra una puntata di Hello Spank e visivi e narrativi e Morte a Venezia di Luchino Visconti, e funzionavano peraltro in più di un'occasione. Per cui io credo che sia vera.
Se puoi fare un tweet su questa cosa in cui
no,
metti le immagini,
farò un video
volentieri.
Una volta che quando vado in pensione mi divertirò.
Cami, tu cosa ne pensi?
Ma penso vera, non conosco il gioco ma penso che sia possibile.
Qua che dice il nostro pubblico, vero o falso? Vera.
È vera? Non sono più in grado di fare delle... incredibile, sto perdendo tutte le mie capacità.
Vero.
È vera, purtroppo
è vera,
e per chi gioca a Fortnite si può godere di questa cosa.
Che Fortnite ha questa possibilità che ti dà di costruire mondi, quindi era oggettivamente verosimile,
sì,
no?
Però la roba del film Barbenheimer me la rivendico.
Beh,
cioè, vi ho fatto cadere tutti, cazzo. Va bene. E allora, questa... non lo so, forse perché mi diverte dirla, ma magari avete insomma
già capito.
Avete già capito, però mi diverte.
La fila ha già capito tutto.
Mi diverte.
Diciamo,
allora, gira una voce nelle stanze del potere della produzione cinematografica italiana. Mm-mm. Un produttore molto noto, Aurelio De Laurentiis, si è messo in testa un'idea folle. Vuole accettare la sfida del Barbenheimer e mixare due prodotti molto diversi tra di loro anche in Italia. Per farlo ha deciso di assumere, ingaggiare Pier Francesco Favino, quindi un
dopo
grande
la
rosicata attore.
Recente
e cosa gli vuol far fare? Che ruolo vuole fargli fare? Quale ruolo più italiano del protagonista di un cinepanettone? Quindi Favino farà il protagonista di un cinepanettone in questo clima di mixare mondi diversi, è un attore drammatico che va a finire in un film trash comico. Nel cast ci saranno Enzo Salvi e Margherita Bui, Belen Rodriguez e Stefano Borghi, Lori Del Santo e Monica Bellucci.
Stefano Borghi, il commentatore di calcio quello... su DAZN,
Alessandro Borghi.
Stefano Borghi è.
Sì, sì, è vero. No, ma io lascio il dubbio. Forse
vabbè, uno tra Alessandro Borghi e Stefano Borghi.
Nel primo
Borghi,
trailer promozionale Favino no, guarda in camera e pronuncia la famosa frase di Jerry Calà: non sono bello, piaccio.
Allora,
ora, speriamo tutti che sia vero.
Esatto, beh, questa cosa diciamo dai, possiamo far credere il vero e falsa, però io mi taglierei un mignolo della mano, sia sinistra che destra uguale, affinché questa cosa, diciamo, potesse accadere.
Non sarebbe male.
Cioè, è il sogno della vita proprio.
Beh, effettivamente il ruolo, cioè lui ha detto che i personaggi italiani, gli attori italiani devono fare i personaggi italiani. Quale ruolo più italiano del protagonista di un cinepanettone?
Allora Paolo, tu ti batteresti affinché questo accada o affinché non accada, ti chiedo?
Ma tutti credo ci batteremo affinché questo accada e okay, tutti possa quindi tagliare il mignolo come il protagonista di Yakuza di Sidney Pollack, era una citazione. Però purtroppo non è questa
non
qua
succederà.
Non può essere,
non accadrà, non accadrà.
Se minimo conosciamo.
È vero anche che c'è stata pure la serie col My Agent in cui Favino fa Che Guevara, fa Draghi, quindi magari in questo sprone,
no,
di
magari no, abbiamo dato
lì
un suggerimento.
Il problema non è Favino, è De Laurentiis, che è l'uomo più attaccato al denaro, credo dopo Mr. Crab di SpongeBob.
Beh, sarebbe
magari fa un contratto a Favino e lo fa diventare allenatore del Napoli, sì, dopo che viene esonerato Rudy Garcia.
Beh, gli incassi sarebbero pazzeschi, credo. Ecco, l'ultima notizia, non l'ho scritta io, quindi Cami, vuoi leggerla tu?
No,
la leggo io? Io non so però la risposta. Ok, io non so la risposta, quindi risponderò anch'io perché non ho idea. Allora, in Russia i due film Barbie e Oppenheimer sono usciti mimetizzati. Cosa significa? Sono stati cambiati i titoli dei film. I film non saranno distribuiti nei canali ufficiali perché non sono stati approvati dalla cultura russa. Che titoli avranno questi film? Allora, Oppenheimer si intitolerà Dudak, che è un termine gergale che indica una persona fredda e insensibile. Barbie invece esce col titolo, ora io provo ma non saprei, Bistrie Svidania, ossia speed dating, mazza, alimentando quindi l'idea della Barbie come una ragazza superficiale. Questo è uno scenario molto
in
interessante. Sì, anch'io.
Dammi. State dicendo che, visto che percepisco uno stipendio per occuparmi di queste cose, ne devo rispondere io. Lo farò? No, questa secondo me non è vera.
È falsa.
Secondo
è
me
falsa.
È talmente assurda questa roba. Cioè, se ha partorito la tua mente questa cosa falsa e non l'hai trovata da nessuna parte, complimenti. Quindi io sulla fiducia dico che è vero, perché mi sembra una follia completa.
Non capisco. Escono, ma non escono.
Escono.
Magari escono su Telegram.
Escono, ma...
Sono stati approvati dal Ministero della Cultura, quindi escono, ma camuffati.
Ma chi è che li fa uscire?
Non lo so.
Allora, vabbè, però tu
troppe informazioni.
Vabbè, però tu hai fatto le domande, adesso
troppe domande,
va bene, va bene,
sì, allora, è vero che in Russia funziona così, cioè il Ministero della Cultura approva effettivamente i film.
Però se non approva l'uscita camuffata,
però se non approva, ce la vedo la Warner che dice "Ma sì, fatelo uscire come era, aspetta".
Dudak.
No, Dudak era
no, speed dating.
Speed dating. Secondo me è falsa, è troppo
ufficialmente
assurda.
Falso.
È troppo cosa dite voi pubblico? È vero o falsa? È falsa?
Com'era il titolo dell'album di Fiorello? Qui siamo proprio in totale. Come si chiamava? Veramente falso. Com'era?
Non so.
Veramente falso.
E poi nuovamente falso.
Ah, chiediamo all'autrice.
Allora, io dico che l'ho realmente letta, quindi esiste veramente una notizia simile su una pagina abbastanza non affidabile, però lascio un po' il dubbio,
no,
come hanno fatto.
È un finale aperto come i film di cui abbiamo parlato.
Esatto, infatti è l'ultima domanda che chiude il podcast, quindi è un finale aperto.
Ottimo, potrebbe essere vero o potrebbe essere falso, dopotutto... Siamo in un'epoca, insomma,
allora siamo,
diciamo, l'abbiamo parlato prima.
Siamo persone,
esatto, siamo persone, il più grande generatore di fake news della storia dell'informazione.
Siamo persone molto sciatte, quindi andiamo a cercare adesso se è vero. E il sito dei vescovi, avvenire.it, quindi un sito.
Beh, scusa,
che
però,
se permetti. Se permetti,
beh, anche il sito dei vescovi è comunque
il giornale dei vescovi della
parliamo di una cosa,
perché non sono rispettabili i vescovi, stai dicendo questo?
No, sto dicendo il contrario, sto dicendo che è un giornale rilevante.
È vero, sì, quindi
allora, io il sito da cui l'ho presa è eroina.h.it. Quindi non so se il sito dei vescovi ha a che fare col sito eroina.it.
Il sito dei vescovi
che potrebbe essere, però
no, io mi dissocio da questa associazione, ovviamente.
Quindi avvenire.it dice che è vero.
Sì,
quindi come sempre in Italia iniziamo quindi facendo finta di parlare di questo e di quello e finiamo
parlando
coi
di chiesa. Sì,
benissimo.
Sì, sì. No, ma il, l'obiettivo nostro è questo.
Allora, io diciamo che abbiamo tirato dentro la post-verità e il Vaticano, che sono le due cose più rilevanti in questo momento in Italia. E
tu
quindi,
stai attento a quello che dici, eh?
Mi sembra, no, no, ho detto
pesa
rilevante.
Ogni parola.
Ho detto rilevante. Mi sembrava un'ottima occasione per, diciamo, mettere un punto a questa puntata con due elementi che non c'entrano assolutamente niente con quello di cui abbiamo parlato fino adesso, che insomma, nel, appunto, out of context, che è una cosa che mi dicono funzionare. Quindi grazie a voi che siete stati qua nonostante il meteo avverso, grazie. Grazie Camilla, grazie Andrea, soprattutto grazie mille a Paolo per essere stato con noi, è stato un grande piacere.
Grazie a voi.
Ci vediamo mercoledì prossimo, buona serata.
Ciao, grazie.